Buonasera. Benvenuti. Come vedete chiaramente non parliamo di un'opera allegra stasera. Credo che si noti abbastanza chiaramente. Spero che abbiate la sinossi. È fondamentale perché questa è un'opera complicatissima, non complessa, complicata. Molto difficile capire esattamente cosa succede. E il filo conduttore qui più che mai è proprio la musica. La musica di Prokofiev è una musica piena di energia. È una musica che in qualche modo innova tantissimo il linguaggio teatrale. Allo stesso tempo però è una musica che si fonda su una serie di convenzioni. Questo è uno degli aspetti più curiosi, in un certo senso anche più contraddittori, dell'Angelo di Fuoco. L'idea che è un'opera piena di cliché, piena di riferimenti al passato, alla tradizione teatrale, però è un'opera che vuole proprio dichiaratamente innovare. Prokofiev la scrive all'inizio degli anni 20, la finirà nel 1927, per capire il tipo di intento che aveva. Beh, basta dire che aveva scritto in precedenza una delle sue opere più ambiziose, che si chiama L'amore delle tre melarance. L'amore delle tre melarance venne rappresentata a Chicago nel 1921. C'è un periodo della biografia di Prokofiev in cui lui essenzialmente si trova e lavora negli Stati Uniti. Viene rappresentato L'amore delle tre melarance, che è un'opera meno estrema, meno complessa rispetto all'Angelo di Fuoco, ma è un fiasco solenne, un fiasco clamoroso, non funziona assolutamente. Nella sua autobiografia Prokofiev scrive una frase interessante. Lui dice: io ero arrivato troppo presto. La giovane America non era ancora pronta per ascoltare della musica giovane. E questa è una frase rivelatrice. Lui ci dice anche: l'opera era fallita, non mi importa niente, ne comincio immediatamente un'altra, e si butta a lavorare sull'Angelo di Fuoco, una gestazione molto lunga, perché lui comincia nel 22, la finirà nel 27. Che cosa è interessante della frase che vi ho citato, l'idea della musica giovane? Che Prokofiev, soprattutto negli anni 10, negli anni 20, si sente e si comporta musicalmente da rivoluzionario. Anche quando scrive della musica, fra virgolette, accessibile, semplice, vi consiglio per esempio di ascoltare la prima sinfonia, la cosiddetta sinfonia classica, è una sinfonia che fa il verso al linguaggio di Mozart, di Haydn, solo che fa il verso riempiendo il linguaggio di Mozart e di Haydn di dissonanze inaspettate. E lui, sempre nell'autobiografia, dice: ho scritto questa sinfonia per stuzzicare le oche. Le oche sarebbero naturalmente i professori del conservatorio, dove lui aveva studiato. Quindi abbiamo a che fare con un carattere ribelle. Prokofiev è un musicista di talento straordinario, grande pianista, grande virtuoso. Gran parte della sua carriera è come esecutore. È uno dei grandi virtuosi russi della prima metà del Novecento. Pensate a Rachmaninov, pensate a Scriabin. È un musicista che appunto ha da giovane questo piglio rivoluzionario. E quindi sceglie, per esempio, per il suo libretto, che scrive lui stesso, sceglie un romanzo, oggi praticamente sconosciuto, di uno scrittore russo che si chiama Bryushov, ed è un romanzo misticheggiante, decadentista. Non penso che abbiate la sinossi, per l'appunto. Se siete riusciti a leggerla, vi rendete conto che si parla di possessione, si parla di scene di magia, il finale si svolge in un monastero, immagino che questo sia il finale naturalmente. Quindi un'atmosfera un po' morbosa che corrisponde decisamente a quello che è lo stato d'animo del Prokofiev degli anni 20. Scrive pezzi per pianoforte che chiama per esempio sarcasmi o visioni fuggitive. Poi dopo ci sarà invece, a partire dagli anni 30, un Prokofiev più classico, neoclassico, ma in questo periodo il compositore è estremamente radicale e lo sentiremo, ci renderemo conto sentendo la musica dell'Angelo di Fuoco. Oggi faremo molti ascolti perché, come vi dicevo, la musica è la cosa più importante di quest'opera. Un solo accenno alla, rapidissimo alla vicenda biografica di Sergei Prokofiev, che nasce all'inizio degli anni 90 dell'Ottocento e muore tristemente nel 1953. Perché tristemente? Perché Prokofiev è uno dei musicisti che subisce in maniera molto pesante il clima culturale dello zdanovismo e dello stalinismo, e muore, pensate un po', il giorno prima della morte di Stalin. Cioè, proprio nel momento in cui magari avrebbe avuto la possibilità di vedere qualcosa di nuovo, invece muore proprio il giorno prima di Stalin. Quindi la seconda parte della sua vita, quando lui decide di tornare in Unione Sovietica, è totalmente marcata appunto da questo pesante condizionamento del regime. Vi ho detto che nell'Angelo di Fuoco ci sono elementi fortemente innovativi, soprattutto nel linguaggio musicale, ma anche nella drammaturgia, come vedremo, e degli elementi invece assolutamente tradizionali. E questo miscuglio, non sappiamo quanto effettivamente riuscito, è un miscuglio classico del teatro d'opera. Quasi tutti i grandi capolavori del teatro d'opera hanno degli elementi di novità che però si innestano su un tronco molto convenzionale, perché naturalmente l'opera ha bisogno di, come dire, di dialogare con l'ascoltatore, di rendersi immediatamente accessibile e comprensibile. Probabilmente è questo il motivo per cui Prokofiev utilizza un gran numero di tecniche, di caratteristiche, di cliché, di strategie che sono tradizionali. Ve ne citerò qualcuna. Intanto l'idea, questo è forse l'elemento più evidente, l'idea di costruire un brano operistico, un brano di teatro musicale che è costellato letteralmente di scene di magia, di scene soprannaturali, apparizioni di spiriti, colpi battuti nel nulla, di scene di esorcismi, quindi il misterioso, il magico, l'ultraterreno. Questa è una delle caratteristiche del teatro d'opera fin dalle origini. Il teatro d'opera, ne abbiamo parlato più volte durante queste lezioni, tutti i compositori d'opera si sono sempre posti la domanda: perché devo farli cantare i personaggi? Che cosa può aggiungere la musica? Beh, è chiaro che se noi abbiamo a che fare con la magia, con l'evocazione di spiriti o cose del genere, la musica dà una forza evocativa fortissima. E questo è uno degli elementi convenzionali, tradizionali, su cui Prokofiev costruisce la sua opera. Ce ne sono altri. C'è per esempio l'idea, e lo vedrete molto nettamente nel secondo e nel terzo atto, sono cinque atti quest'opera, nel secondo e nel terzo atto ci sono degli intermezzi sinfonici, degli entr'actes, li chiama lui. Gli intermezzi sinfonici sono una tradizione teatrale a partire dalla seconda metà dell'Ottocento. Gli esempi più famosi sono esempi italiani, pensate all'intermezzo sinfonico di Cavalleria Rusticana, pensate all'intermezzo sinfonico dei Pagliacci. Ecco, a questa tradizione Prokofiev si riallaccia nei due atti più ampi dell'opera, mettendo proprio al centro un intermezzo sinfonico nel quale in qualche modo si rappresenta un cambio di scena, un evento. Nel terzo atto, per esempio, il duello non è in scena, ma viene evocato attraverso l'intermezzo sinfonico. Naturalmente poi Prokofiev si riallaccia alla tradizione teatrale e musicale del proprio paese. Quindi conosce benissimo la musica di Mussorgsky, conosce benissimo la musica di Tchaikovsky e in qualche modo la cita, rende dei piccoli omaggi. Un esempio per tutti, se vi faccio sentire l'inizio dell'ultimo atto, quello che si svolge nel monastero, quello nel quale appunto poi si verifica la tragedia, sentirete i canti delle monache. Questo è la scrittura modale caratteristica del canto liturgico russo. Se non avete mai sentito il Boris Godunov di Mussorgsky o la Kovancina, a parte che vi consiglio di farlo perché sono delle opere straordinarie, sono percorse letteralmente da scene nel monastero in cui si sente il canto dei monaci o delle monache. Quindi Prokofiev sta evidentemente rendendo omaggio alla propria tradizione musicale, anche la dizione, questo è un aspetto un po' complesso perché l'opera è cantata in russo naturalmente, ma per esempio la forma del recitativo musicale ha una caratteristica inconfondibile che richiama immediatamente i compositori russi ottocenteschi, una costruzione proprio sul suono verbale, sul suono delle parole. E poi ci sono una quantità di altri elementi tradizionali, ve ne cito uno solo: nell'ultimo atto entra in scena l'inquisitore che decreterà la condanna al rogo della protagonista Renata, e l'inquisitore è una voce di basso profondo. Qualunque appassionato di opera conosce perfettamente il precedente verdiano, che è quello del Don Carlos, in cui il grande inquisitore vecchio nonagenario è un basso profondo per l'appunto. Quindi l'opera è letteralmente infarcita di elementi tradizionali. L'elemento probabilmente più importante, quello su cui vale la pena di insistere un po' nel raccontarvi il modo in cui è organizzato l'Angelo di Fuoco, è l'uso dei cosiddetti leitmotiv. Cioè Prokofiev utilizza la tecnica tematica wagneriana. Cos'è la tecnica tematica wagneriana? Abbiamo parlato quando ci occupammo del Tristano, ne abbiamo parlato spesso a proposito di Puccini. Essenzialmente l'idea di Wagner è stata quella di costruire dei drammi che erano talmente complessi, talmente ricchi di elementi intrecciati fra loro, che sembrava necessario fornire agli ascoltatori dei punti di appiglio. E questo succede attraverso il lavoro dei diversi temi, il leitmotiv, i motivi guida, i motivi conduttori. C'è chi dice, sia con ammirazione sia invece con scherno, che nelle opere di Wagner ogni cosa che succede ha un'etichetta sonora appiccicata. Appaiono i due giganti nel loro terreno, tema dei giganti. Entra in scena Wotan, tema di Wotan. Si parla della spada, tema della spada. Prokofiev lavora nello stesso modo, forse perché si rende conto che il linguaggio musicale di quest'opera è particolarmente complesso e quindi decide di identificare i personaggi, i protagonisti e alcune situazioni attraverso dei temi ricorrenti. L'opera, per esempio, comincia con il tema del protagonista maschile, Ruprecht, il cavaliere, e questo tema lo sentiremo continuamente nell'opera ogni volta che lui entra in scena, ogni volta che lui, per esempio, si dichiara cavallerescamente pronto ad appoggiare Renata, sfidando a duello il conte nel corso del terzo atto, per esempio. Sentiamo questo tema ricorrente. Vedete questo piglio un po' marziale, infatti viene annunciato dalla tromba. Questa chiusa veramente marziale, ton, to, ton, to, il ritmo puntato. Questo è un tema quindi che serve in qualche modo a scolpire nella mente dell'ascoltatore il carattere di questo personaggio, di Ruprecht. Allo stesso modo la protagonista Renata è annunciata da un tema completamente diverso. Questo tema è annunciato dall'oboe e poi dall'oboe il corno inglese. Sono tre note che nell'opera verranno trasformate in vari modi. In queste tre note, e questo è un altro cliché del teatro, il primo intervallo è un intervallo tradizionalissimo nella storia della musica, il tritono, che è sempre stato chiamato, a partire dal Medioevo, il diabolus in musica. Quindi c'è un valore simbolico molto evidente. È per esempio, il drago Fafner nella tetralogia di Wagner si esprime soltanto attraverso tritoni. C'è solo questo intervallo, che rappresenta il demoniaco, il male. E quindi da subito un ascoltatore si rende conto che nella personalità di Renata c'è qualcosa che non funziona. In realtà l'opera finisce e noi non abbiamo capito chi è questa donna. Vedremo, parleremo anche di questo aspetto, che secondo me è una difficoltà drammaturgica, invece c'è chi le interpreta come un elemento innovativo e un elemento, come dire, legato al proprio tempo. L'idea che nel Novecento non è come nell'Ottocento, è difficilissimo identificare chiaramente il carattere di un personaggio. Sentiamo qualche altro tema. Sono dei temi, beh, naturalmente il tema più bello, più sfolgorante è il tema dell'angelo di fuoco, di questa strana entità. Anche in questo caso noi non sappiamo se l'angelo è vero o finto, se è un angelo del bene o del male, se è divino, se è maligno, non sappiamo assolutamente nulla. Sta di fatto che quando Renata ci racconta di questo incontro con l'angelo di fuoco nella sua infanzia, improvvisamente noi sentiamo in orchestra questo tema. Questo slancio. Questo salto ampio, il salto di ottava, quindi è un tema che in qualche modo rappresenta questo, come posso dirvi, possiamo immaginare l'alone di luce, possiamo immaginare l'angelo che si innalza nel cielo, no? E su tutti questi temi, come vedete, hanno un carattere evidentemente descrittivo. Questo tema è, devo essere sincero, è l'unico tema dell'opera che ci resta veramente impresso, l'unico leitmotiv che ci resta veramente impresso, proprio perché ha questo carattere estremamente cantabile. Gli altri temi, come avete sentito, hanno un carattere... Questo non è un carattere vocale, è un carattere strumentale, un carattere militaresco, da tromba, da ottone, e in effetti questo tema non viene mai cantato. Il tema di Renata non viene mai cantato, sempre esposto dall'orchestra. Invece il tema dell'angelo viene più volte cantato, ovviamente quasi sempre quando l'angelo viene nominato. Ora, è interessante farvi ascoltare alcune apparizioni di questo tema, perché Prokofiev si rende benissimo conto della portata melodica del tema e lo sfrutta continuamente. In genere lo fa emergere in maniera improvvisa, come una specie di oasi lirica. Sentite che succede nell'istante in cui Renata ci sta raccontando il suo incontro con l'angelo nel primo atto, proprio all'inizio del primo atto. Questa è la traccia 2, eccola qui. Cominciò ad apparirmi quando ero bambina. Mi sentivo chiamare Renata, Renata. Lui è Rupert che ascolta e dice: quando è successo? Quando avevo 8 anni. E lui mi è apparso per la prima volta. Un angelo tutto di fuoco, un angelo tutto immerso nella luce. L'angelo di fuoco, l'angelo di fuoco, ed ecco il tema. E Vangelo le dice il suo nome, che è Madiel. Adesso ricomincia il racconto. Ci fermiamo qui, adesso vi faccio sentire altri esempi, ma avete probabilmente colto una caratteristica di quest'opera. I temi e soprattutto il tema dell'angelo sono usati come momenti di oasi lirica, come momenti di sospensione. Questa è un'opera che ha pochissime melodie, è un'opera che paradossalmente praticamente non contiene arie. Questo è il solo più lungo dell'opera e l'unico momento lirico è questo istante in cui appare la melodia dell'angelo. E poi c'è un altro solo, sempre di Renata, molto più breve, se abbiamo tempo lo sentiremo, nel terzo atto. Per il resto non ci sono arie. È un'opera tutta narrata, tutta dialogata, tutta parlata in un certo senso. E avete sentito il carattere. Sentite per esempio lei da cosa è accompagnata quando canta "Avevo 8 anni quando mi è apparso la prima volta". L'ostinato ritmico. È una categoria tipicamente novecentesca, pensate alla musica di Stravinsky, che Prokofiev usa continuamente nel corso di quest'opera. Avete sentito? C'è la parentesi, l'arrivo del tema dell'angelo. Immediatamente dopo riprendono gli ostinati. Naturalmente questi sono aspetti che dalla partitura risaltano con grandissima chiarezza. Nell'esecuzione, come è ovvio, visto che c'è una voce che canta, il direttore molto spesso si preoccupa di in qualche modo tenere gli ostinati un po' sotto la linea vocale. Non sono convinto che questa sia la volontà di Prokofiev. Vi faccio sentire un altro istante in cui succede esattamente la stessa cosa. Abbiamo un tessuto ritmico e movimentato e improvvisamente esplode letteralmente la melodia dell'angelo. Questa è la grande scena del duello, cioè l'entr'acte, l'intermezzo sinfonico del terzo atto. Ve lo faccio sentire, sentirete la concitazione del duello e poi improvvisamente... Qui naturalmente l'interpretazione è lasciata all'ascoltatore, non ci sono le parole, è un brano soltanto sinfonico. Traccia 7. Questo è il tipo di linguaggio dell'angelo di fuoco, ma ci sono delle cose anche molto più estreme. Pulsazione ritmica. Tema di luce. Thank you. adesso ricomincia invece la parte ritmica. Avete sentito che insieme al tema dell'angelo, a un certo punto cominciamo a sentire, cioè il tema di Rupert, il tema del cavaliere. Qui naturalmente la musica sta descrivendo il duello dei due e, come forse avete letto nella sinossi, ripeto, è veramente difficile raccontarvi la storia di quest'opera perché è estremamente intricata, il conte Heinrich, che lui sfida a duello, appare a Renata sotto le spoglie dell'angelo, quindi Renata tende a identificarlo come l'angelo, che è una complessità ulteriore. Vi faccio sentire solo un'altra apparizione di questo, che come avete capito è il tema più melodico e più caratterizzato dell'opera, il tema dell'angelo, ed è un momento veramente straordinario, veramente meraviglioso. Nell'ultimo atto, siamo nel monastero, è entrato l'inquisitore sta interrogando Renata. Mentre la sta interrogando, lei naturalmente nega totalmente, mentre la sta interrogando le suore, le giovani novizie cominciano ad avere delle allucinazioni, cominciano a urlare, cominciano ad andare in estasi e a un certo punto cominciano a danzare intorno all'inquisitore che sta cercando di portare avanti la sua inchiesta, il suo esorcismo anche, cominciano a danzargli intorno e cominciano a dire arriva, sta arrivando chi? Lo spirito. Evidentemente, è un momento incredibile in cui Prokofiev interrompe, immaginate quanto può essere tesa la scena dell'esorcismo. Improvvisamente questa scena si interrompe, volevo farvela sentire perché è un altro di questi casi proprio di improvvisa oasi lirica che ci serve per capire come funziona la logica musicale di quest'opera, è la traccia 21, vi faccio sentire, magari vi seguo anche un po' durante l'ascolto dicendovi che cosa dicono le parole russe. Questo è l'inquisitore che sta cantando, che gli dice abbandona questo corpo, vattene, e improvvisamente la musica si ferma e le monache cominciano a cantare arriva, sta arrivando, e sentirete l'orchestra che ci fa sentire il tema dell'angelo. Questi sono i momenti proprio più memorabili di quest'opera.
Alta chinetta ciela, isidi scrivolt, isidi ad amici scardiol, plastu da noi mie svice, ricasi vaiu,
ostinato ritmico. Penso che sia molto chiara, ditemi voi se è abbastanza evidente questa strategia, no? Vedete come il tema arriva come un momento completamente sospeso. Quindi serve proprio a farci percepire, noi ovviamente nell'opera non vediamo mai l'angelo di fuoco, almeno non è prescritto in partitura, non so se poi la regista qui ha deciso invece di farcelo vedere, ma l'angelo non appare mai nella partitura, viene continuamente evocata la sua presenza, che forse è del tutto immaginaria, cioè forse l'angelo esiste solo nella mente di Renata, viene continuamente evocato attraverso questi momenti che, come vi dicevo, sono veramente fra i più memorabili, i più forti dell'opera. Visto che stiamo parlando dei temi, dei leitmotiv, ricordate il tema di Ruprecht, il tema di Renata, le tre note, il tema dell'angelo, fondamentale nell'intera opera, vi faccio sentire altri due temi altrettanto importanti che però non identificano dei personaggi. Nel primo caso non siamo neanche sicuri di che cosa identifichi questo tema. È un tema che appare non appena entra in scena Renata. Renata viene annunciata Quando lei finalmente appare, Rupert entra in questa stanza in cui lei si sta lamentando, sta gemendo, dice che succede qui, il cavaliere entra nella stanza e la trova discinta, scarmigliata, seminuda, si lancia verso di lui e l'orchestra ci fa sentire... questa insistenza su tre note ascendenti e tre note discendenti, che diventa una delle figure musicali ricorrenti di quest'opera. Maggiore, minore. Sentite che sono praticamente un accordo maggiore e uno minore. Volta di più l'ostinato ritmico. Vedete il modo in cui Prokofiev usa queste figure. Spesso le ripete anche 20, 30, 40 volte. Naturalmente queste figure diventano il, come posso dirvi, lo sfondo su cui si staglia la linea vocale o la vicenda. Questo serve a dare tensione ritmica, evidentemente. Non sappiamo questo tema cosa significhi, perché questo tema Renata lo usa per cantare una sola parola, perseguitata dagli spiriti, ci dirà nel secondo atto che sono i suoi piccoli nemici che le appaiono, e lei dice, sta cercando di liberarsi da loro e comincia a cantare pietà, 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 e lo canta 30 volte, 40 volte, sempre sullo stesso motivo. Quindi potrebbe essere il motivo dell'ossessione, della possessione, non sappiamo, perché nell'ultimo atto questo motivo invece appare quando entra in scena l'inquisitore. E il motivo diventa, avete sentito che all'inizio c'è questa ambiguità maggiore minore, penso che la percepiate, no? Però in qualche modo è relativamente consonante. Ma sentite che succede nelle battute conclusive dell'opera. Che cosa diventa questo motivo? Queste sono proprio le ultime battute. Fortissimissimo e ben tenuto. Evidentemente quest'opera in qualche modo comincia e finisce con un interrogativo. E in effetti noi non sappiamo è maggiore o è minore. Nessuno dei due, evidentemente. Avete visto come viene armonizzato? Non c'è più né maggiore né minore, non ci sono neanche più le triadi, sono soltanto dissonanze. Probabilmente questo motivo, che è statisticamente credo il più ricorrente nell'intera opera, probabilmente questo motivo è l'emblema di tutto il processo drammatico. Appare, quasi non ce ne accorgiamo, e diventa semplicemente il motivo su cui lei invoca pietà, 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 liberatemi da questi spiriti essenzialmente. E alla fine è il motivo della morte, il motivo del trionfo dell'inquisitore. Non sappiamo esattamente cosa sia. È l'unico motivo dell'opera che non è facile identificare. Vi faccio sentire la prima sua ricorrenza. È quest'istante che vi ho fatto sentire. L'istante in cui Ruprecht entra nella stanza di Renata e la trova appunto in preda agli spiriti, delirante. 3:11. Più o meno qui.
Brecht gli dice.
Se il loro primo incontro. Aiutami. Gentile signora, che succede? Qual è il problema? C'è nessuno in questa stanza. Ci sono spiriti, mi perseguitano. A questo punto lui comincia a fare segni di croce con la spada. Anche lo stile ritmico ricorrente. Via, via. A questo punto lui comincia a pregare in latino. Libera me. Continua solo a ripetere il motivo. Pietà, pietà, pietà. Quante volte aveva ripetuto questo motivo? Forse 50? Ecco, gran parte del tessuto musicale dell'opera è basato su questi ritmi ostinati, su queste ripetizioni ostinate, che evidentemente rappresentano l'ossessione, forse anche la possessione del personaggio di Renata, che infatti molto spesso si esprime con questo linguaggio. È per questo che Prokofiev si rende conto che ha bisogno di un tema fortemente lirico, che non abbia carattere ritmico, che non sia così scandito, no? Ha bisogno di un tema completamente diverso, e sarà il tema dell'angelo. Potrei farvi sentire altri temi, ce n'è per esempio uno ricorrente piuttosto importante, che è probabilmente il tema della magia, il tema che appare in tutte le scene di magia, quando l'indovina alla fine del primo atto predice l'avvenire di Renata, dice hai del sangue addosso, tu morirai, quando nel secondo atto Ruprecht si trova nello studio del mago Agrippa, il mago che fa finta di non essere mago, dice non ho a che fare con la magia, ma nello studio del mago sono appesi tre scheletri che tutte le volte che lui dice io non sono un mago dicono menti, menti, sono alcuni di questi elementi naturalmente granghignoleschi, e questo tema è un tema fortemente cromatico. Una volta di più un tema ripetitivo che torna su se stesso. Potrei farvi sentire altri 3-4 temi, ma non ha importanza. Insomma, quello che importa è, come comunicarvi il concetto che Prokofiev utilizza come strumento drammaturgico la tecnica del leitmotiv che viene da Wagner. Questi quindi, che abbiamo elencato così anche un po' aridamente in successione, sono i vari elementi tradizionali di quest'opera. Però vi ho detto, ci sono degli elementi invece fortemente innovativi. Ne cito due, che sono i due forse più importanti da esaminare, anche perché il cuore della drammaturgia dell'opera si basa in gran parte su questi due aspetti. Il primo, che il pensiero musicale di Prokofiev per quasi tutta la partitura è essenzialmente sinfonico, essenzialmente strumentale. E il secondo aspetto, che è un corollario, è che l'opera ha un carattere da cima a fondo, praticamente da cima a fondo, antilirico. Ci sono pochissime melodie. C'è un tema lirico, che è il tema dell'angelo, gli altri temi hanno tutti un carattere decisamente strumentale. Carino far cantare questo tema a un soprano facendoglielo ripetere 20 volte, ovviamente. Quindi è un tema scritto per il clarinetto, per il flauto, per un violino solo, evidentemente, e sono questi gli strumenti che lo suoneranno nel corso dell'opera. Prokofiev stesso ci dice, in effetti, che i materiali musicali di quest'opera, quasi tutti, evidentemente l'eccezione è il tema dell'angelo, hanno un'origine strumentale. Cioè lui li aveva pensati indipendentemente dalle parti vocali. E il carattere strumentale, il carattere sinfonico di quest'opera è talmente forte che nel 1928, scusate, mi rendo conto che non ho finito di raccontarvi la storia di quest'opera. È una storia piuttosto triste, perché Prokofiev la finisce nel 1927, non riesce a farla rappresentare. Un paio di direttori d'orchestra, fra cui Bruno Walter, per esempio, si mostrano interessati, ma questo interessamento finisce nel nulla. Riuscirà a far rappresentare soltanto il secondo atto e poi più nulla, fino alla fine della vita. Muore nel 1953, nel 1954 ci sarà a Parigi un'esecuzione in forma di concerto. E la prima esecuzione scenica completa, immaginate un po', è stata a Venezia, al Festival di Musica Contemporanea, in italiano, nel 1955. L'Italia ha un ruolo di primo piano nel rilancio non solo dell'Angelo di Fuoco, ma del teatro di Prokofiev in generale, che è stato molto rappresentato nel secondo dopoguerra. Quindi appunto una storia controversa, una storia complicata quella di quest'opera, una ricezione non semplicissima. Se la prima opera era stata eseguita ed era andata male, la seconda lui non ha mai avuto la possibilità di ascoltarla. Quindi è una sorta di vendetta postuma quella che Prokofiev si sta prendendo. Vi dicevo, lui finisce l'opera nel 27, non riesce a farla rappresentare. Nel 28, l'anno successivo, scrive la sua terza sinfonia, che è assolutamente la più radicale, la più estrema, la più espressionista di tutte le sue sinfonie, e questa sinfonia è interamente basata su materiali dell'Angelo di Fuoco. Lui prende di peso intere sezioni, per esempio i due entr'acte sinfonici, naturalmente. Tutta la scena iniziale del quinto atto, il canto delle monache diventa l'inizio dell'adagio della sinfonia. Ci sono altre, c'è la scena per esempio che adesso vi farò sentire, straordinaria, il punto orchestrale più fantasmagorico dell'opera, è un istante del secondo atto in cui lui e lei sono a Colonia in una stanza e si cominciano a sentire dei colpi battuti alle pareti. E sono evidentemente gli spiriti che intervengono, e gli spiriti, Renata gli chiede, ma Heinrich apparirà, ci sarà? Quindi lei entra nel delirio, vuole cacciare Ruprecht e lui dice guarda che qui non c'è nessuno. L'orchestra ci fa sentire gli spiriti che turbinano intorno a questa stanza battendo questi colpi. Questo istante diventerà lo scherzo della sinfonia. Il primo entr'acte diventa il finale della sinfonia che finisce con le le dissonanze stridentissime che vi ho fatto sentire. È molto interessante sentire la terza sinfonia dopo aver sentito l'Angelo di Fuoco, o il contrario, vi consiglio di farlo, perché poi la terza sinfonia è molto più breve, tra l'altro, si sente con piacere, una bellissima sinfonia, perché la sinfonia è come se fosse una riflessione sinfonica sulla vicenda dell'opera. I temi sono combinati in un altro modo e quindi assumono anche un altro aspetto, ma questo naturalmente, se avete voglia, vi do questa suggestione in più. Per capire che cosa significa il taglio sinfonico, il pensiero sinfonico dell'opera, vi faccio sentire appunto questo istante veramente impressionante in cui loro sono nella stanza, Renata è turbata, Rupert gli dice: ma che succede, cos'è che non funziona? E lei dice: sono i piccoli spiriti che mi tormentano. Cioè lei sostiene di essere continuamente tormentata da apparizioni che la infastidiscono, e questo succede nel primo atto, nel secondo atto, succederà di nuovo nell'atto conclusivo, appunto, quando le monache cominciano improvvisamente ad andare in estasi, in delirio, e lei si rende conto che queste piccole presenze sono intorno a lei. Vi faccio sentire questo istante perché è uno degli istanti più forti dell'opera, come vi dicevo. Eccola qui. Provate a immaginare quello che succede. 121. Vi leggo quello che dice il testo. Lei continua a cercare questo conte Heinrich e lui le dice: lascialo perdere e vieni via con me. E lei dice: ti pare che tu non puoi essere neanche confrontato con lui, lui è un angelo. E Rupert quindi si ritrae, un po' umiliato, un po' scocciato, si mette da parte, si cominciano a sentire dei colpi alla parete. E lui dice: cosa sono questi colpi? Lei dice: nulla, sono i piccoli demoni che mi tormentano. E lui allora comincia a dire: c'è qualcuno? C'è qualcuno in questa stanza? Se capisci le mie parole, batti 3 volte. E qui si sente come se fosse, non so, un soffio che sale rapidissimo verso l'acuto, scende, nel momento in cui raggiunge le note più gravi, 3 colpi, e comincia questa specie di turbinio infernale, assolutamente impressionante. Sentite la scena. Niente, non è nulla. Sono i piccoli demoni che mi perseguono. Chi c'è qui? C'è lui? Ora lui, chiunque tu sia. Se capisci le mie parole, batti 3 volte. Lui non capisce, chiede di nuovo che cosa succede. Sentite adesso che succede. Se ti mai io ti pia, scogini succiesci. Spirito che batti, dimmi, sai qualcosa del mio signore Heinrich? Se sai, batti 3 volte. Riuscite a sentire la gran cassa che batte? Lo vedrò? Verrà qui ora? Si ci aspetta.
Ruprecht!
Ruprecht, devi andare. Lui verrà qui ora. Capisci?
Ruprecht!
A questo punto lui chiede se il conte verrà a
battere.
Il motivo l'avete riconosciuto naturalmente. Ora, questo brano con i glissandi dei violini è un pezzo di avanguardia musicale pura, evidentemente. Come sentite, è un pezzo di una suggestione straordinaria. Non so se siete d'accordo, è chiaro che è un po' inquietante, questa è musica espressionista, assolutamente. Però, dal punto di vista proprio dell'efficacia evocativa e quindi dell'efficacia teatrale, scenica, è un pezzo straordinario, incredibile. L'opera è piena, letteralmente piena di istanti di questo tipo. Questo è forse il più memorabile. Era talmente riuscito, come vi ho detto, che Prokofiev lo prese per intero, togliendo le voci, naturalmente, e lo usò come scherzo della sua terza sinfonia. Potrei farvi sentire altri istanti. Posso farvi sentire, per esempio, il momento culminante dell'esorcismo, che ugualmente è un momento che ha una fortissima valenza sinfonica, ugualmente basato sugli ostinati. C'è l'esorcista che canta in latino: spiriti maligni damnati, interdicti, exterminati. Canta in latino esattamente come aveva cantato in latino Ruprecht nel primo atto, l'avete sentito, no? Quindi c'è chi sostiene che in realtà Prokofiev voglia identificare questi due personaggi. Ci sono ovviamente nella seconda metà del Novecento delle letture femministe di quest'opera, quindi il personaggio di Renata che viene in qualche modo oppressa, discriminata e alla fine mandata sul rogo. Posso farvi sentire, visto per sentire un'altra cosa, tanto è soltanto il finale, sentite la sovrapposizione di tutti i personaggi. C'è Renata, rientra in scena Ruprecht, c'è questo strano tocco surreale nell'Angelo di Fuoco, nel quarto atto appaiono in scena in maniera un po' grottesca Faust e Mefistofele. Quindi il diavolo è proprio non solo evocato ma è anche raffigurato letteralmente in scena, con una scena piuttosto grottesca in cui in una locanda Mefistofele ordina da mangiare, non gli viene portato, la prende il giovane cameriere, se lo mangia. E poi però il cameriere viene ritrovato dentro una botte, spaventato e vivo naturalmente. Quindi ci sono anche dei piccoli tocchi comici inseriti veramente a contrasto. Sentite, giusto per cogliere l'atmosfera, la scena conclusiva. Questo è l'istante in cui le monache invasate stanno danzando intorno a Renata. L'inquisitore cerca di svolgere il suo esorcismo. Entrano in scena, non visti da nessuno, Mefistofele, Faust e Ruprecht, che è andato con loro e che quindi appare un po' come un apprendista del diavolo, che cerca di intervenire, ma Mefistofele lo trattiene. A quel punto tutte le monache Renata si scagliano contro l'inquisitore, c'è una scena proprio di queste donne invasate, e l'inquisitore quindi pronuncia il verdetto definitivo. Questa donna ha avuto rapporti carnali con il demonio, mandarla al rogo, bruciarla, ucciderla. Questa è proprio la scena conclusiva dell'opera, vale la pena che ve la faccia sentire. Poi questa scenografia sembra fatta apposta, no? Le Cristofori il tenore. Dicendogli: tu stesso sei servo del diavolo. Carnali col diavolo, sarà giudicata dall'Inquisizione, torturarla immediatamente, bruciare la strega sul trono. Questa è la fine dell'opera, finisce così. Questi sono gli accordi stridentissimi che vi ho fatto sentire, ovviamente è sempre, no? È sempre il tema ambiguo, maggiore e minore, con cui finisce l'opera, ma non abbiamo più neanche la sensazione del maggiore e minore, perché è diventato semplicemente cacofonico, stridente. Ora, capite bene anche probabilmente perché l'opera non ha avuto successo vivente l'autore, perché è un'opera fortemente enigmatica, piena di cose straordinarie, di musica meravigliosa, piena allo stesso tempo di cose però che ci lasciano un po' perplessi. Cioè, alla fine dell'opera noi non sappiamo assolutamente Renata chi è, cosa pensa, se l'angelo è vero, non è vero, se per caso nel frattempo si è innamorata di Ruprecht e se non è successo allora che cosa ci stava a fare Ruprecht. Non è chiaro, cioè nessuno dei personaggi si esprime nel corso della vicenda, e questo è l'antilirismo di cui vi parlavo, che è un gesto molto radicale da parte di Prokofiev. Ci sono pochissimi esempi di opere che non hanno momenti di espansione lirica, che non hanno arie. Nell'Angelo c'è il racconto di Renata del primo atto, che però è un racconto, e poi c'è un istante bellissimo in cui Ruprecht, ferito dopo il duello, si trova, giace sul letto ferito, lei si avvicina e per un attimo si commuove e quindi gli confessa che lui è riuscito a conquistarla e poi scapperà di nuovo dicendo: devo andare in monastero. In questo istante Prokofiev scrive l'unica piccola aria, l'unico piccolo istante lirico dell'opera, non ce n'è nessun altro. Vi faccio un esempio che trovo molto interessante. Il quinto atto, l'atto del monastero, comincia con un colloquio nella cella di Renata tra la madre superiora e Renata stessa. E la madre superiora entra nella cella e le dice: sorella Renata, Ma tu credi negli spiriti maligni? Sorella Renata, hai visto i demoni? Sorella Renata, perché da quando sei arrivata non c'è più pace? Colpi misteriosi alle pareti, dita invisibili che toccano nel buio, visioni, tremende convulsioni perseguitano le sorelle. L'unica risposta che dà lei è: dove la santità è vicina, si annida lo spirito del male. E la superiora continua dicendo: devo avvertirti, nel monastero è arrivato l'inquisitore. Compirà un esorcismo su di te. Sorella Renata, preparati. E la superiora esce. Lei resta da sola nella cella. Passano 4 battute rapide ed entra l'inquisitore. Ancora una volta sul solito tema, che questa volta però in qualche modo diventa il tema dell'inquisitore, che non era mai stato nominato nei 4 atti precedenti. Ora, la cosa interessante non è l'arrivo del tema, la cosa interessante è che in questo istante in cui la protagonista riceve un annuncio, gli dicono: sta venendo l'inquisitore per compiere un esorcismo su di te, ossia stai attenta che rischi di finire al rogo. Lei resta da sola per circa 6 secondi e poi entra l'inquisitore. Ora, nella storia dell'opera, momenti di questo tipo sono sempre stati sfruttati per inserire una grande aria. O un'aria del prigioniero, del condannato, non è la stessa situazione. Lui si trova nel carcere di Castel Sant'Angelo, arriva il carceriere che gli dice: preparati, ti resta un'ora. Lui dice: posso scrivere una lettera, resta da solo e comincia. E ovviamente cosa scrive Puccini lì? E luceva le stelle, cioè la più bella aria dell'opera. Pensate a una situazione simile nell'ultimo atto del Trovatore. Manrico, nella torre, condannato, si sente cantare da lontano. La grande aria è la grande aria di Leonora, che piange sulla sorte di Manrico. La storia dell'opera è questa. Cioè, se Puccini, non so se avrebbe messo in musica questo libretto, ma se Puccini si fosse trovato in questa situazione, annuncio, sta arrivando l'inquisitore, farà un esorcismo su di te, poi la protagonista resta da sola, beh, Puccini avrebbe scritto una e luce van le stelle russa. Chiaramente, evidentemente, l'opera è questo. Cioè, l'opera è, almeno l'opera tradizionale, è dar evidenza, mostrare, rivelare i sentimenti dei personaggi attraverso la musica. Ne abbiamo parlato tante volte. Questa forse è la cosa che ci lascia più perplessi nell'Angelo di Fuoco, che questo passaggio non succede quasi mai. C'è un solo istante, è l'istante, vi dicevo, in cui Renata è al capezzale di Ruprecht ferito e improvvisamente si commuove e gli dice: non sai quanto mi hai conquistato. Poi si alza e dice: no, io devo fuggire, l'unica via è il monastero. Quindi, appunto, capite anche questa interpretazione che dice: evidentemente è un personaggio novecentesco, è un personaggio del quale è impossibile sondare la psiche, perché la psiche è fatta di irrazionalità e di tutto il resto. Sta di fatto che evidentemente gli ascoltatori continuano ad aver bisogno di questo elemento. Tant'è che l'opera non è stata eseguita per tutta la vita del compositore. Se vi faccio sentire questo istante, credo che vi renderete conto di quello che voglio dire. Forse possiamo riuscire anche a sentire. Avete voglia di sentire l'inizio del quinto atto? Eccolo qui. Sentirete le monache che cantano. Questo omaggio a Mussorgsky e all'opera russa dell'Ottocento.
persona che è a bocca chiusa.
Questo pezzo bellissimo diventerà l'inizio dell'adagio della terza sinfonia. L'ingresso della superiora. Che le dice: sorella Renata, credi negli spiriti maligni? Continua a dire: laddove c'è il bene non può che esserci anche la tentazione. Sorella Renata, hai visto i demoni? Sorella Renata, perché da quando sei arrivata in questo monastero non c'è più pace? Colpi misteriosi alle pareti, dita invisibili che toccano nel buio, visioni, tremende convulsioni. Perseguitano la sorella. Sorella Renata, cos'è tutto questo? Dove la santità è vicina, si annida lo spirito del male. E rifiuta di rispondere. Nel monastero è arrivato l'inquisitore. Compirà un esorcismo su di te. Preparati, sorella Renata. La superiore esce. Quattro accordi. Entra l'inquisitore. Questo è appunto il basso profondo, l'inquisitore che Prokofiev prende un po' di peso dal Don Carlos di Verdi. Ora, dite la verità, non avreste avuto voglia di un momento di sfogo di Renata? Cioè di sapere perlomeno che effetto le fa questo annuncio che sta per subire l'esorcismo? O magari un attimo in cui pensa al passato, pensa all'angelo, pensa a Ruprecht, ci fa capire se lo ama o meno. Su questo Prokofiev è inesorabile, assolutamente inesorabile. Ha deciso che l'opera deve essere un'opera giovane, sinfonica e antilirica, e l'opera resta sinfonica e antilirica fino alla fine. Il problema nel teatro d'opera è che noi chiaramente crediamo a quello che la musica ci dice dei personaggi. E in questo caso, probabilmente l'emblema è proprio il... questo strano tema che non riusciamo a capire per tutta l'opera cosa significa, che è il tema su cui l'opera finisce, diventa un po' l'emblema sonoro di questo enigma, di questa ambiguità, di questa contraddittorietà dell'intera vicenda, che forse Prokofiev lascia volutamente sospesa. Come vi ho detto, al di là di queste che per me sono dei problemi drammaturgici, c'è chi invece dice che questi sono dei punti di forza dell'opera. Dal mio punto di vista, invece, ci sono proprio dei momenti in cui abbiamo bisogno di sapere qualcosa di più di ciò che succede, altrimenti ci smarriamo, non riusciamo più a capire esattamente come funziona la vicenda. Ma al di là di questo, come avete sentito, resta la forza della musica di Prokofiev, la forza straordinaria, che ha questo enorme potere evocativo, questo impatto ritmico fortissimo, questa capacità di piccole esplosioni liriche che proprio per questo sono tanto più memorabili. Probabilmente è una delle ragioni per cui, come vi dicevo, l'opera si è presa una vendetta postuma, non è stata eseguita, vivente l'autore, a partire dal 54 invece è stata eseguita con frequenza sempre maggiore, curiosamente la prima esecuzione scenica in italiano, e anche per questo il fatto di sentirla in un teatro italiano, si sente alla Scala, quest'opera si sente dappertutto, mostra un segno di continuità e anche un segno dell'affetto che questo paese ha sempre mostrato verso la musica e la figura di Sergei Prokofiev. Io spero che voi vi godiate questa esecuzione dell'Angelo di Fuoco, che comunque sia è un evento importante. Grazie.